La lezione di oggi ha come tema la classificazione delle fonti del diritto. Argomento non difficile, ma delicato. Qual è il problema? Il problema è che un povero disgraziato di giurista che deve scoprire che cos'è diritto e che cos'è non diritto, deve capire quali sono i meccanismi con cui il diritto si produce nel nostro ordinamento. Questo discorso potrebbe essere fatto in qualsiasi altra università, di qualsiasi altro stato, in qualsiasi altro corso di diritto. Cioè in ogni ordinamento c'è il problema di capire come si producono norme. Ossia, quali sono le prescrizioni, le regole, la cui violazione comporta la reazione punitiva dello Stato. Ed è un problema, capite, delicato. Se il sindaco in intervista dice chi si ferma a farsi adescare dalle lucciole, molto politically correct, e verrà fotografato e la sua fotografia sarà esposta al pubblico ludibrio, che non sarebbe neanche una misura tanto sbagliata da un certo punto di vista, questa sua dichiarazione è fonte di diritto oppure no? Il giorno dopo il vigile può incominciare a scattare foto notturne di questi deficienti? Si può dire deficienti? Sì, perché questi disgraziati. E se lo fa il consiglio comunale con una mozione votata all'unanimità, è diritto? C'è un momento in cui questa volontà politica di punire il fenomeno diventa diritto e quindi può essere imposto, legalmente imposto, con tutte le conseguenze che discendono dalla norma giuridica? È un problema che è delicato, importante, e non è sempre semplicissimo. Diciamo che il 95% dei casi si sa, il 95% dei casi seguono le cose che io adesso vi dirò. Poi ci sono, come sempre, un 5% dei casi, forse anche di più, che le cose non sono così evidenti. Ieri vi ho iniziato la lezione portandovi un pezzo del codice deontologico dell'Ordine dei giornalisti. È diritto? Vi assicuro che questa domanda è una domanda impervia, appartiene a quel 5% di casi in cui non è tanto chiaro. E anche le regole che dà l'autorità garante della concorrenza sono diritto? Anche lì ci sono dei problemi, tutti dicono sì, sono diritto. Ma che tipo di diritto è? Come vedremo, non basta dire che un fenomeno è diritto, bisogna anche capire come questo fenomeno che si chiama diritto, questa regola, si incastra nel sistema normativo. E questo è un problema di sesto grado superiore. Allora, la nostra dommatica ci porta a distinguere nell'ambito delle fonti le fonti fatto e le fonti atto. Per quanto si cerchi di non dirlo, questa è la distinzione di partenza. Che cosa sono le fonti? Definizione non bellissima potrebbe essere: sono i meccanismi con cui si produce diritto nuovo. È una metafora la fonte. Sapete cos'è una metafora? È spiegare un concetto oscuro con un concetto chiaro. Siccome tutti conoscono le fonti dell'acqua, le fonti dell'inquinamento, le fonti minerali e così via, per dare l'idea della produzione continua si usa questa metafora. La fonte del diritto è un meccanismo perenne, l'ordinamento in continua innovazione. Non è detto che sia un continuo miglioramento, ma una continua innovazione. Ogni giorno vengono scaraventate nell'ordinamento nuove norme. E queste nuove norme sono scaraventate da questi meccanismi che si chiamano fonti. Se noi poi diamo una definizione classica da manuale, alla domanda cosa sono le fonti del diritto, la risposta è: sono gli atti e i fatti che producono norme giuridiche. Le definizioni sono sempre un po' sceme, un po' prive di problema, un po' semplici, come tutte le cose del catechismo. Riuscite a cancellare quella sguatta da fuori oppure chiudere la porta? Sono due possibilità. E gli atti e i fatti. E notate, io vi ho messo questa cosa, poi vi metterò la slide in internet, per abituarvi a capire lo stile definitorio, definire un'arte. Definire un'arte che è parte della logica e parte anche della retorica. Quando... Complimenti. Prego. Questa è la dimostrazione che l'imbecillità avanza, sia nel senso che non se ne può più, sia che fa dei progressi. La definizione è un'arte. È un'arte anche difficile. Allora, una delle prime cose che voi dovete imparare studiando è imparare a studiare le definizioni. Perché le definizioni sono mattoni, sono cose, e sono cose che vi danno una certa certezza. Quando incominciate una risposta a un esame, la incominciate, se la rispondete bene, con una definizione. Io non tollero, per esempio, che mi si dica: posso fare un esempio? Un esempio di che? Prima mi dici di cosa parli, perché questo è un modo di procedere logicamente. Che cos'è la fonte del diritto? Uno non può dire: posso fare un esempio, per esempio la legge. Che cavolo di risposta è questa? Io non ti ho chiesto fammi un esempio di fonte del diritto, ma di dirmi che cos'è la fonte del diritto. E per dirmi che cos'è la fonte del diritto non puoi scappare da questa definizione, perché questa definizione è produttiva di conseguenze. Perché se mi dice che ci sono atti e fatti, vuol dire che atti e fatti hanno una differenza, questi due concetti sono diversi. E quindi mi devi dare poi una definizione di fatto e una definizione di atto. E se tu non l'hai studiata bene, fai male, perché non è semplice. Perché è semplice dare una definizione di atto, non è semplice dare una definizione di fatto. Perché? Si dice che le fonti fatto e le fonti atto siano una sottospecie degli atti e fatti giuridici. Esistono fatti giuridici e atti giuridici, di cui rispettivamente i fatti normativi e gli atti normativi sarebbero le sottospecie. Che non è sbagliato, siamo sempre nel gioco delle definizioni, come vedete. Però equivoco, e vi dimostro perché equivoco. Qual è un esempio di atto giuridico? L'esempio di atto giuridico è un atto volontario, per questo si chiama atto, c'è della filosofia qui sotto, c'è della volontà di agire, e questa volontà ci porta a compiere un atto deliberato. Noi andiamo all'edicola e diciamo: mi dà il giornale, la Gazzetta dello Sport? Questo è un atto contrattuale, anche se noi magari non ne siamo del tutto consapevoli. È un'espressione di volontà di acquisire quel giornale. E quando il giornalaio dice sì, ve lo do, avete stipulato un contratto di compravendita, di cui voi avete un'obbligazione pagare il prezzo e lui ha un'obbligazione consegnare il giornale. Queste cose si fanno senza saperle, ma quelli sono dei piccolissimi contratti che si portano dietro tutto un regime giuridico, perché se voi aprite il giornale e scoprite che è bianco, tornate dietro e dite: questo giornale è bianco. Ah, mi scusi, gli do un altro. State facendo valere una garanzia del prodotto, anche se non lo sapete, ma è istintivo farlo. Bene, questo è un atto giuridico. E allora gli atti giuridici sono tutti legati a una volontà. Se io vado a chiedere un'autorizzazione per costruire il balconcino, anzi la piramide mi pare che fosse, una bella piramide qui fuori, la mia richiesta è un atto giuridico e se il comune, preso dalla sua follia, mi dice di sì, mi rilascia un'autorizzazione che è un atto giuridico. C'è una volontà che si esprime, mia e una volontà dell'ente pubblico, nelle forme prescritte e nelle procedure prescritte. E un fatto giuridico che cos'è? Per non sbagliare, perché è facile sbagliare, uno dice, beh, la morte. Tizio è crepato, non mica l'ha voluto. Ha tirato i cracchi, è crepato, e questo è un fatto giuridico, è un fatto naturale. Da questo fatto naturale, da questo evento, conseguono delle conseguenze giuridiche. Si apre una successione, c'è un erede, e così via. Per simmetrie si dice anche la nascita è un fatto, è un accadimento, forse presupponendo che i genitori non l'abbiano voluto, però è un evento la nascita, sicuramente non imputabile al nascituro, a questo punto di follia ancora non siamo arrivati, però è considerato come un evento produttivo di conseguenze giuridiche. Anche il concepimento è produttivo in certi casi di conseguenze giuridiche, anche quello è un evento. Vedete, ci sono la separazione tra atti e fatti e la separazione tra ciò che è voluto, è deliberato, è diretto a uno scopo, ha delle manifestazioni di volontà e ciò invece che è casuale, è un puro evento. Gli esempi che si trovano un po' più in là sono tutti dubbi. Per esempio, un fatto giuridico, di fatto giuridico un esempio è un pugno. Io ti tiro un pugno e questo è un fatto giuridico. Perché non l'ho voluto? Ho tirato un pugno accidentale? Può essere. L'ordinamento lo qualifica giuridicamente in modo diverso se è un pugno volontario. Io prendo la mira e ti tiro un bel cazzotto sul naso e ti cambio i connotati. È un fatto giuridico o un atto giuridico? Ah, tanto è vero che c'è l'elemento soggettivo. C'è l'elemento soggettivo. Se io per esempio causo la morte, non credo di avere dei pugni così violenti, però si sa mai, del beneficiario del pugno, quel mio atto è qualificato giuridicamente diversamente a seconda dell'elemento soggettivo. Io sbadatamente mi sono voltato e ho colpito Tizio, gli ho causato un danno, devo risarcirlo, ma non ho conseguenze penali probabilmente, perché non è volontario. Se invece io ho preso la mura e la mira e ho detto adesso tu sparisci dalla mia vita e tiro un cazzotto in bocca e magari sono campione dei pesi massimi e ho il pugno che uccide, quello è un omicidio volontario. L'elemento soggettivo, la mia volontà, cambia la fattispecie di reato. E vedete che non è più un fatto, un accadimento, è un atto giuridico. Queste categorie così filosofiche non sono sempre affidabili. Se poi le trasferiamo nel piano delle fonti, allora il discorso non si semplifica ma si complica. E vi spiego perché. Gli ordinamenti giuridici generalmente nascono come ordinamenti non voluti. In casa vostra probabilmente non c'è una procedura per decidere le regole. Fin da piccoli si è usati di trovarsi accanto al focolare, intorno alle 20:30, per la cena. E per consuetudine alla cena provvede qualcuno della famiglia, in alcuni casi democratici per turni, non esiste, in alcuni casi meno democratici è mammina che provvede. E ci sono delle aspettative, nel senso che ci sono delle aspettative, per cui se bambino torna a casa e non trova la cena, magari pianta il muso, si incavola, sbatte il pugno, oppure va al bar a giocare con gli amici, dipende dagli usi, e se qualcuno non si presenta alle 20:30 è pregato di fare una telefonata perché sennò, come si diceva ieri, l'ordinamento reagisce negativamente. Ma non ci sono norme scritte, non sono procedure volute. E tendenzialmente nella storia dell'umanità tutti i nuclei sociali si sono sviluppati dandosi delle regole, ma delle regole non volute, quelle che si chiamano, con termine tecnico, le consuetudini. Sulle consuetudini è stato scritto un miliardo di pagine in varie lingue, indoeuropee e non, perché cosa sia la consuetudine è un po' un mistero, un nucleo di persone, di selvaggi, ha la consuetudine per cui, per esempio, uno va dal padre di una tizia e dice, si batte 3 volte il petto, fa 3 volte il giro su se stesso e dà un capriolo in premio, e questo vuol dire che ha comprato la femmina, e quello si considera matrimonio. Come la gente si sposi è generalmente una consuetudine. Pare che quasi tutte le tribù abbiano questo insano uso, e come si svolga questo uso è talmente consuetudinario che per imporre delle regole volute, delle regole imposte, ci sono voluti anni, secoli, millenni. Superare l'impero romano, e solo il cristianesimo a un certo punto è riuscito a imporre dei riti, ma il matrimonio si è codificato come rito intorno al 1300. Come dire, prima non c'erano delle regole. Le regole erano le regole delle usanze del luogo, e ciò che si era sviluppato di fatto. E ci sono nei nuclei primitivi, ma come vedete neanche tanto primitivi, degli spazi in cui non esistono regole imposte dall'alto, volute dal soggetto che sovrano, ma sono le regole, i comportamenti sono regolati dal basso, da usanze. Queste usanze hanno una caratteristica che viene espressa in latino per dirvi quanto è vecchia, e cioè sono composte da due elementi: la diuturnitas e l'opinio iuris. Io mi vergogno un po' a dire queste cose, sappiatelo, però tanto qualcuno prima o poi ve le dirà, nel senso che sono di uso normale. La diuturnitas e l'opinio iuris, questa è la dommatica di origine romanistica, poi codificata nel diritto canonico, che è il diritto della Chiesa Cattolica. La diuturnitas è la ripetizione del comportamento. Da tempo immemorabile ci si sposa con un certo rito. Da tempo immemorabile, se il contadino si sputa sulla mano e stringe la mano del suo collega contadino, hanno stipulato un contratto di compravendita della vacca presente. Nel mantovano mi dicono che ci sono ancora delle usanze del genere, e come vedremo sono recepite nell'ordinamento. Credo che l'AIDS abbia, come dire, evoluto questi costumi, almeno il timore dell'AIDS, però la compravendita, i contratti agrari, in molti luoghi sono ancora basati su consuetudini. Il che vi dà l'idea di nuclei sociali molto stabili, dove la gente teme l'opinione del suo vicino e non se ne strafotte come capita nelle città, e dove i comportamenti sono densi di aspettative. Tu sei andato a trovare 3 volte una ragazza, sei considerato un fidanzato. Ci sono alcuni villaggi della Sardegna interna dove esiste ancora questa aspettativa. Sono aspettative dovute alla diuturnitas, cioè al fatto che questo comportamento si è ripetuto nel tempo, tanto che non si può farlo risalire a nessuno in particolare. Non c'è che Tizio e Caio hanno avuto quel comportamento e hanno originato questa consuetudine, non si sa, si perde la notte dei tempi. Il che non vuol dire che è stato ripetuto ogni giorno, come diuturnitas forse potrebbe far intendere. Vuol dire che è stato ripetuto in ogni occasione in cui si è posto il problema. Ogni volta che si è posto questo problema si è pensato che bisogna reagire così. E questo bisogna vi dà l'idea dell'opinio iuris. E cioè c'è un opinione diffusa nella collettività che quel comportamento non solo è esistente, ma è anche obbligatorio. Ci si è sempre comportati così e bisogna comportarsi così, è necessario comportarsi così. Vedete, quando il suocero di Mosè dice a Mosè: tu smettila di fare il giudice sotto l'albero che risolve i casi della tua tribù, anzi delle tue tribù, gli sta dicendo, e pensa a fare delle regole generali, gli sta dicendo: abbandona le consuetudini, abbandona quegli usi che le tribù si portano dietro dall'Egitto, dalla fuga in Egitto e ancora prima, perché le consuetudini sono fonte di litigio, perché sono discussioni sul comportamento, sono discussioni sull'obbligatorietà del comportamento, sulla vigenza di quel comportamento, sul fatto che qualcuno si è discostato e la collettività non ha reagito, per cui la consuetudine forse non esiste più. È incerto il diritto consuetudinario, e tanto più una società è mobile, tanto di più diventa incerto il diritto consuetudinario. Guarda caso, le tribù ebraiche si stavano muovendo, quasi dicendo metaforicamente che c'era un'evoluzione nella loro organizzazione sociale, e il suocero gli dice: no, tu devi dare regole, e le tavole della legge, i dieci comandamenti, sono fonti volontarie, le ha volute Dio, più volontarie di così. L'obbligatorietà di quelle tavole, la loro prevalenza sulle consuetudini è dovuta essenzialmente al fatto che il procedimento, l'iter seguito, il cammino seguito da Mosè, l'ha portato dal denso della nuvola in costanza di temporale ad avere da Dio delle leggi che ovviamente, essendo derivate da Dio, sono prevalenti e sono volute, scritte su pietra per dare la sensazione della non modificabilità. Ed è un cambiamento storico all'interno di un sistema sociale che sono le tribù ebraiche, un passaggio da un mondo basato su fatti normativi, su consuetudini, a un mondo basato su atti normativi, sulle tavole della legge. E questo è un passaggio storico avvenuto in tutte le tribù e in tutti i sistemi sociali. Tanto è vero che ci si può seriamente chiedere se oggi esistono ancora consuetudini nel nostro paese, nel nostro ordinamento. Esistono consuetudini? Notate, non consuetudini nel senso banale, ma in senso giuridico. Cioè consuetudini, comportamenti che generano norme obbligatorie, per cui la violazione di una consuetudine può essere fatta valere dal giudice, espressione dell'autorità dello Stato, e la sentenza del giudice può essere eseguita con la forza pubblica. Per cui stiamo parlando di fonti, e le fonti implicano sempre, facciamo le due icone che ci accompagneranno, da il giudice e dalla forza pubblica dell'immagine del carabiniere. Il carabiniere deve avere i baffi, se no non vale. Queste sono le caratteristiche che distinguono qualsiasi usanza dalla consuetudine. Se noi accettiamo che qualcosa è consuetudine, quella è fonte di diritto. Ed essendo fonte di diritto, è una fonte obbligatoria garantita dall'ordinamento statale, dal sistema di giustizia e dal sistema sanzionatorio. Ce ne sono ancora di consuetudini così? La risposta è forse, il dato incerto, ma tutto sommato di scarsissimo rilievo. Perché? Perché nel nostro ordinamento le consuetudini sono ammesse, lo vedremo la prossima settimana parlando della gerarchia delle fonti, soltanto come ultimo livello di norme. Cioè, se non ci sono atti di volontà, se non ci sono fonti atto, allora può essere che siano ammesse le consuetudini. E qualche volta le consuetudini sono richiamate dalle stesse leggi. Per esempio, articolo 1181 del Codice Civile dice: adempimento parziale. Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. Ce ne frega poco cosa sia l'adempimento parziale, ma in sostanza tu mi devi un milione, io posso rifiutare che tu me lo paghi 50 euro al giorno, dicendo no, tu mi dai un milione, mi dai un milione, mi dai un milione. Salvo che non ci sia un uso, e qua fa un riferimento a una comunità, in cui il pagamento frazionato, l'adempimento frazionato non sia ammesso, non sia da regola. In quel caso il creditore non può rifiutare. Se il creditore rifiuta, ci sono delle conseguenze giuridiche, che non vi sto a spiegare. Mora del creditore. 1326. Conclusione del contratto. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dall'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nei termini da lui stabilito o in quella ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. E mi vendi quella vacca? Sì. Concluso il contratto. La vacca diventa mia. Notare questo, studiate al civile perché è al privato, perché è una caratteristica del nostro ordinamento, le cose si trasmettono non con la consegna come noi pensiamo, ma con il consenso. Tanto è vero che se io dico mi vendi quella vacca e tu mi rispondi sì volentieri, che prezzo vuoi? Tot, va bene, d'accordo, la vacca è in mia proprietà. Il fulmine che cade in quel momento, il fulmine della vacca, ci rimetto io che l'ho comprata, anche se lui la tiene ancora per mano. Capito? Bello, interessante. Qui c'è un invio secondo gli usi, per cui l'uso di stringersi la mano presputata per vendere una vacca è un uso che se ancora sentito è considerato giuridicamente rilevante, perché c'è la norma del codice civile, cioè di un atto fonte, che riconosce uno spazio alle fonti fatto. Se voi avete delle domande, non vi è chiaro, un passaggio sfuggito, volete una ripetizione, volete che vi spieghi con altre parole o volete che vada a prendere un caffè anticipatamente, potete parlare, interrompere, non c'è problema. Vedete, la cosa è interessante, allora noi abbiamo ormai un ordinamento che si basa tutto su fonti atto, io vi sto parlando del codice civile, per cui diciamo per il momento una legge varata e voluta, scritta, che però apre dei piccoli pertugi, delle piccole finestre per riconoscere uno spazio alle consuetudini, cioè alla tipica fonte fatto. Ma sono fonti fatto. Tanto è vero che il codice dice o secondo gli usi. Che cosa accade? Per capirci. Tizio compra una vacca nel Mantovano. È una giornata di tempesta. Ci dicono, allora tu me la vendi, quanto vuoi, 100.000, 200.000, 50.000, fammi vedere la bocca, guarda la bocca, fammi vedere la coda, guarda la coda, eccetera. E dice, va bene, va bene. Cade un fulmine e la vacca resta cotta. Buona. E il venditore si mette a ridere dicendo, ah, che sfortunato, se l'hai appena comprata. No. Non l'ho appena comprata perché non ci siamo sputati sulla mano e non ce la siamo stretta. Ma va là, queste cose non si usano più, ma dove vivi? In epoca di internet non si fanno queste cose. E vanno di fronte al giudice. Al giudice si pone il problema se il contratto si sia stipulato validamente perché c'è stato uno scambio di volontà, oppure se manca la fase prescritta dagli usi della sputacchiazza sulla mano e strettazza di mano stessa. È valido quel contratto? Si è concluso quel contratto? Il giudice non lo sa, di sua natura. Non è che sia nato in stalla anche lui, chissà da dove viene. E quindi deve iniziare a capire se esiste ancora quel fatto normativo. Deve fare delle indagini. Si rivolge alla Camera di Commercio. La Camera di Commercio, che come dice la parola si occupa anche di commercio, poco e male, e tiene delle raccolte degli usi locali. Per cui ci sono delle cartolari con dentro una raccolta degli usi commerciali. Questa raccolta però è aggiornata quando è aggiornata e non chiude il discorso, perché è una delle prove possibili per dire che quell'usanza c'è. Ma se il venditore porta 100 testimoni che dicono: ma figuriamoci, l'ultima volta che si è venduta una vacca così era nel 54, e il compratore non può portare nessuno che dica no, noi lo sentiamo come obbligatorio, perde la causa. Perché è una questione di fatto, vanno accertati i fatti, e che quella norma sia ancora in vigore, sia ancora sentita, ci sia diuturnitas, per cui sia ripetuta effettivamente, e la collettività la consideri obbligatoria, per cui ci sia l'opinio iuris, questi sono problemi di accertamento del fatto che deve fare il giudice. Capite? Come anche complica la vita del giudice, per cui i giudici non amano molto le consuetudini, ovviamente, perché complicano la vita di tutti. Bene, voi direte, ma se queste sono le consuetudini, merita parlarne? Sono tutti qua, sono gli usi commerciali richiamati dalle varie disposizioni del codice civile? Ce ne sono anche di strani. A quanto mi risulta, per esempio, in provincia di Pordenone si usa c'è questa usanza per cui il locatore, cioè, diciamo, chi ha preso la casa in affitto e lascia la casa, deve lasciarla con i muri dipinti di bianco. È vero? Lui se l'ha fatto da begli affreschi, ma per consegnare la casa non usa l'usanza normale delle altri paesi, che è lasciare l'appartamento devastato, in preda ai topi. Anzi, compra i topi e butta lì in modo di... e anche qualche scarafaggio. Poi ci fai di tutto e lo spalma sui muri. Ciao, ecco, questa è la tua casetta. No, devi dipingere i muri di bianco. Questa è un'usanza che, lei mi conferma, è ancora obbligatoria. È ancora un uso commerciale, che può essere fatto valere, nel senso che il locatore, cioè il padrone di casa, che si trova l'appartamento con un muro viola, l'altro arancione, l'altro fiorellini, si può incavolare e dire: adesso tu mi paghi il danno, cioè la pittura delle pareti della stanza. Ci sono, ma vedete, sono cose interstiziali, sono cose locali, sono cose instabili, cose non definitive, che magari possono essere superate dai fatti, perché una volta che sbarcassero a Pordenone 4-5 grosse agenzie immobiliari che se ne fregano di queste cose, probabilmente la consuetudine si perderebbe. Merita parlare delle fonti fatto, se le fonti fatto sono solo consuetudine? Probabilmente no. Ma è importante che voi capiate che le fonti fatto nascono dalla consuetudine, ma non sono solo la consuetudine, sono composte di altri fenomeni assai più rilevanti e assai più complicati. Dopo il caffè.